A questo punto viene da chiedersi, com'è possibile? Com'è possibile che il giudizio sul fascismo, sul Duce, sui ragazzi di Salò sia ancora così indulgente, comprensivo, benevolo a tratti? Com'è possibile che la condanna degli invasori nazisti e degli italiani che si schierarono con loro non sia, non dico unanime e condivisa, ma almeno acquisita? Mi sono convinta che i veri protagonisti della resistenza non sono, parlandone con rispetto naturalmente, i Ferruccio Parri o i Luigi Leongo, cioè i comandanti politici, e non sono soltanto i partigiani di varie fedi. Il vero protagonista della resistenza è il popolo, anonimo, che in diverse forme disse no ai nazifascisti. Molti nomi, molte storie mancano, ma i nomi e le storie che ci sono dovrebbero bastare per giungere a un giudizio oggettivo su quegli anni. Da una parte un esercito di invasori collaborazionisti che impiccano, giocano al tiro al bersaglio con i neonati, sventrano le donne, cavano occhi, virano, torturano, bruciano case, corpi, deportano ebrei. Dall'altra parte carabinieri, suore, vigili urbani, sacerdoti, guardie, contadini, crocerossine, santi, giusti, partigiani di diverse idee politiche, resistenti anche per caso, combattenti e uomini senza armi che rischiano la propria vita per salvarne altre. Il bene e il male non si dividono mai, però, con la spada. Gli uomini e le donne che sciolsero il Duce e l'alleanza con Hitler non sono tutti uguali, non fecero tutti le stesse cose, non condivisero forse tutti gli stessi pensieri. Molti tra loro probabilmente erano anche in buona fede, seguirono la propria idea di coerenza e di fedeltà. Pagarono il conto con la storia, furono le ultime vittime di un regime che per 20 anni aveva imposto il monopolio sulla coscienza. E non è in discussione la pietà dovuta a tutti i morti, a maggior ragione ai molti morti innocenti. Non sono in discussione le pagine nere che la Resistenza ebbe, che vanno raccontate e anche conosciute. Ma questo non può impedirci di riaffermare una verità indiscussa in tutti gli altri paesi occupati dai nazisti. Chi si schierò con loro si schierò dalla parte sbagliata ed ebbe torto. Sono ancora in molti a mettere in dubbio questa semplice verità, anzi, sono sempre di più. 75 anni dopo la resistenza è vista spesso con sguardi diffidenti, ai limiti dell'odio. La si carica di significati ideologici, a cui viene spesso contrapposta un'ideologia contraria. Gli italiani si sono autoassolti dal fascismo e in parte anche dal suo torbido e violento tramonto. Si possono dare molte spiegazioni, secondo me, a questo atteggiamento. La politica sociale del regime, le opere urbanistiche, il fascino, la semplificazione dell'uomo forte. Ma c'è una spiegazione in particolare che di solito viene taciuta. Noi italiani ci riconosciamo nella storia nazionale quando incrocia la storia delle nostre famiglie. Non si tratta di un'attitudine negativa, in realtà in ogni famiglia c'è qualcuno che ha contribuito a fare la storia d'Italia. E questo frammento di memoria comune, spesso confermato da fotografie, lettere, divise, cimeli, è custodito con amore. Ma questa attitudine rischia di essere riduttiva, talora è fuorviante. Molti, come è inevitabile in un regime durato 20 anni, hanno avuto il padre o il nonno fascista, talvolta anche dopo l'8 settembre. Oggi potrebbero dire, senza per questo amarli o stimarli meno, che il padre, il nonno, non avevano gli strumenti, non avevano la libertà, che oggi ci sembrano così scontati e naturali, e quindi fecero in buona fede o sotto condizionamento esterno una scelta talora comprensibile, giustificabile, ma in ogni caso sbagliata. Questo però è un ragionamento complesso, o meglio, è un ragionamento. È purtroppo destinato a cedere alle ragioni del sangue. Prevale spesso questo atteggiamento istintivo: era mio padre, era mio nonno, quindi aveva ragione. Se poi si scopre che pure dall'altra parte ci furono persone crudeli che si comportarono male, che pure dall'altra parte ci furono militari che volevano edificare una dittatura, eccole, altre buone ragioni per difendere la memoria di famiglia. E con quelle il Duce, le camicie nere, i teschi e la bella morte, cercata e nell'attesa, volentieri magari anche data. In fondo siamo stati tutti fascisti. Alcuni ebbero anche il pregio di essere coerenti. Occorre dire con forza, però, che questa non è la storia d'Italia. Le cose non sono andate così. La storia dei resistenti non è storia di vincitori, se non dal punto di vista ideale, è storia di vittime. Alcune morirono chiedendo vendetta, altre, forse la maggior parte, morirono perdonando i carnefici e invocando la pacificazione. Lo provano le tantissime lettere che in fondo si somigliano anche un po' tutte. Sono scritte molto bene da una generazione che era ancora abituata a scrivere. Molti manifestano sentimenti religiosi, si affidano a Dio, immaginano la vita nell'aldilà, pensano che l'amore per i propri cari sia destinato a durare oltre la vita fisica. Tanti tendono a chiarire di non aver parlato, di non aver dato ai torturatori la soddisfazione dell'urlo e del pianto. Tutti sentono di contribuire a edificare un'Italia migliore. si preoccupano di chiarire ai familiari che non hanno fatto nulla di male e chiedono perdono per aver anteposto la patria a loro. Chi ha figli o nipoti o fratelli piccoli ha l'ossessione che passano a studiare, perché lo studio sarà non solo strumento di elevazione sociale, ma anche di costruzione di un paese più giusto. Un po' tutti sono certi della vittoria finale. Molti esprimono il desiderio di una riconciliazione nazionale, di una riunificazione in nome della democrazia, della libertà, di una morale rigorosa e insieme serena. È arrivato il momento di esaudire la loro preghiera, a patto di riconoscere il debito che tutti noi italiani abbiamo con loro, con le donne e gli uomini che resistettero. Quando voi potrete forse leggere questo doloroso foglio, miei cari amati figli, forse io non sarò più fra i vivi. Amatevi l'un l'altro, miei cari, amate vostra madre e fate in modo che il vostro amore compensi la mia mancanza. Amate lo studio, amate il lavoro, una vita onesta è il miglior ornamento di chi vive. Dell'amore per l'umanità fate una religione, siate sempre solleciti verso il bisogno e le sofferenze dei vostri simili. Amate la libertà e ricordate che questo bene deve essere pagato con continui sacrifici e qualche volta anche con la vita. Una vita in schiavitù è meglio non viverla. Amate la patria, ma ricordate che la patria vera è il mondo e ovunque vi sono vostri simili, quelli sono i vostri fratelli. Alla moglie scrivo, mia cara Enrichetta, quando leggerai la presente forse io non ci sarò più. Nella folla di care memorie che come fiume in piena mi fanno rassa nell'anima, mi torna alla mente una lettera che ti scrivevi 20 anni fa, quando eravamo ancora fidanzati. Ti dicevo allora, di fronte a ciò che già cominciava a contrastarci la vita, che la vita è soprattutto lotta e che il suo condimento è il dolore. Forse noi dell'uno e dell'altro ne avevamo già troppo, ma non era abbastanza. Occorreva una prova suprema per me, l'ultima, ma per te il principio di un'altra serie infinita e questo pensiero mi fa sentire colpevole. Ma che fare? Vi sono nel mondo due modi di sentire la vita, uno come attori, l'altro come spettatori. Io, senza volerlo, mi sono trovato sempre tra gli attori, sempre fra quelli ciò che conoscono più la parola dovere che quella diritto. Non per niente costruiamo i letti perché ci dormano sugli altri. Tutta la mia educazione fin da ragazzo mi portava a farmi comportare così. E anche ora, di fronte allo scempio della patria, dei nostri focolari, delle nostre famiglie, io sentivo che era da codardi restare inerti e passivi. Ma forse con ciò che stavo i miei doveri verso la famiglia? No, perché la causa che avevo sposato altro non era che quella dei nostri figli e delle nostre famiglie. Non sappiamo cosa sarà l'avvenire, che io comunque già sento più bello, più buono di questo triste presente, di questo terribile oltraggio all'umanità. Ma qualunque esso sia, e se io dovessi essere inghiottito da questo vortice tremendo che annienta uomini e cose, di fronte al giudizio dei miei figli preferisco essere il padre che ha risposto all'appello del dovere, anziché il codardo che se ne sottrae. So che con la mia morte tu e i miei figli avrete perso il mio amore e il mio sostegno, ma vi resterà un amore e un sostegno più grandi, quello dell'umanità, che è finalmente libera, che accoglierà nella sua grande famiglia gli orfani e le vittime di questa vostra tragedia. Morirei più contento se sapessi che il mio solo sangue bastasse estinguere la sete della belva. Ma troppa poca cosa io sono. Dietro di me però lascerò più rimpianto di amici che deprecazione di nemici. E se qualcuno, come ci sarà, avrà fatto il mio danno, fatto sanguinare il tuo povero cuore, quello dei miei figli e di tutti i miei cari, perdonatelo come io lo perdono. Ti bacio, ti abbraccio. Pietro. I brani sono tratti da Possa il mio sangue servire di Aldo Cazzullo.